Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Ciao a tutti e benvenuti su Buzzword, Giada Cipolletta,
Carlo Spellini,
puntata numero 38 del podcast che dà voce a tutti i contenuti. Bentornata Giada.
Bentornato Carlos e bentornati amici Buzz ascoltatori a un nuovissimo appuntamento del podcast più rumoroso del web, perché noi siamo quelli che danno fastidio come le...
Noi diamo tanto fastidio, siamo scomodi. Ma prima di immergerci...
Siamo pieni di haters allora.
Siamo pieni di haters, siamo noi, cioè io, Corona, tu e
Asia Argento,
e Asia,
cioè, se chiamiamo in causa Corona in questo periodo gossip pippone che devi chiamare anche Asia Argento.
E certo, allora prima di immergerci negli argomenti di questa nuovissima puntata, yes, facciamo un piccolo recap e ricordiamo a tutti i buzz ascoltatori che la buzzword di questa puntata l'avete scelta voi.
Sì, infatti, e sai come l'hanno scelta? Sai dove sono andati a sceglierla questa puntata?
Dove?
Loro lo sanno, perché l'hanno scelta loro, certo. Se no non lo sanno.
E allora che cosa gli raccontiamo?
L'hanno scelta sulla nostra pagina Facebook, quindi andate a mi piacciare la nostra pagina Facebook e ricordate che potete entrare in contatto con noi scrivendo anche una mail a buzzword@contentab.it. Potete seguire ovviamente contentab.it, che è la piattaforma che ci ospita, che racconta il mondo della comunicazione da tanti e diversi punti di vista, ma potete e dovete, perché poi Natale si avvicina, se no Carlos mi diventa sempre più solo e un po' più triste, assolutamente seguirlo e chattellare con lui su Twitter, quindi cercate Carlos Fellini e in occasione di brindisi natalizi, oramai io passo per un alcolista, potete cercare anche Giadosa sempre su Twitter.
Ok, allora c'era un sondaggio.
C'era una volta un sondaggio
in cui si poteva scegliere fra testa o cuore, l'eterno dilemma di ogni marketer.
Ah, non era testa o croce?
No, testa o cuore.
Ma perché il cuore è un po' una croce.
Il cuore è una croce, ma anche la testa non è da meno.
Quindi la buzzword della settimana è testa. Cioè, voi non lo sapete, ma per dire la buzzword insieme ci siamo andati una cappocciata.
Sì, tipo i gemelli Derrick quando tirano insieme su Ollie e Benji.
Sì,
ma come loro fanno sempre gol, Giadosa e Carlos Bellini fanno sempre puntate strafighe come questa.
Oh, esatto, quindi dite anche alla vostra vicina di casa di sintonizzarsi su Spotify e alzate il volume, fate sentire a tutto il vostro condominio questa nuova esilarante puntata che ha a che fare con la capoccia.
Sulle mani per Buzzword, put your hands up. Però, allora, non lo so, era una deriva un po' di
no,
vocals.
No, gli ha dato il successo alla testa, tanto per rimanere un po' in tema, no?
Il successo mi ha dato alla testa, ma allora, da dove... Torniamo seri, proviamo, sì, ad essere seri.
Sì.
E qual è il rapporto, quindi, fra testa e marketing, Giada?
Per fare marketing ci vuole testa? O soprattutto perché quale altre parte del corpo si utilizzano o si utilizza molto spesso per fare marketing?
Beh, un po' di culo non farebbe male, l'abbiamo detto più di una volta.
Il culo l'abbiamo già detto, ma il cuore sicuramente anche questo, perché comunque era il concorrente del concorso, no?
E qualche volta anche un po' di coraggio che si incarna in un'altra parte.
Anche se secondo me ogni tanto c'è anche un po' di piedi, però vabbè, non l'ho detto.
Ok, allora la differenza fa fare una campagna con i piedi e una campagna invece fatta con la testa. No, vabbè, allora, al di là di tutto, è importante fare le cose con la testa, soprattutto anche nel marketing, perché già te l'abbiamo detto tante volte, perché noi non dobbiamo lasciare nulla all'improvvisazione, dobbiamo essere sempre sicuri delle nostre azioni, e per essere sicuri delle nostre azioni dobbiamo improntare una strategia, giusto?
Sì, io posso dire, poi questi giorni sono particolarmente calda sull'argomento, nel senso che sto collaborando a tanti progetti che vedono la partecipazione di più teste che vengono da aziende diverse, quindi mi trovo a collaborare con aziende diverse dalla mia. Io ho il mio modus operandi, altre aziende hanno il proprio.
Qualcuna non ce l'ha per niente.
Qualcuna non lo ha, e il problema è questo, che spesso quando ci sono tante realtà che devono collaborare ad un progetto, se non c'è una testa, se non c'è un PM, se non c'è un regista, no, del film, ci sono tanti attori e ognuno recita un po' per i fattacci suoi, e questo secondo me a livello di poi resa per il film finale si vede, se non c'è una testa che gestisce e coordina tutto. E questa testa però non dovrebbe arrivare dopo, ma dovrebbe arrivare in fase di scrittura della sceneggiatura, quasi quasi, nel senso che molto spesso capita di dover mettere la testa dopo nei progetti, invece il pensiero dell'imprevisto, il pensiero dello studio del percorso di acquisto di un cliente, di un flusso per esempio, la progettazione, sono cose che si fanno a monte, specialmente nella realizzazione per esempio di progetti web. Quello che noto è, devi fare un sito, prendi, hanno già l'architettura dell'informazione senza avere i contenuti, senza sapere neanche di che cosa si andrà a parlare, già uno fa un'architettura informativa che secondo me non ha senso, così come non si studiano per esempio le nostre amiche thank you page varie ed eventuali, cioè tanti piccoli aspetti che poi sono quei dettagli che rendono realmente differente il tono di voce e vatte la pesca, gli aspetti sono veramente tantissimi, non si considerano. E questo è perché non ci si mette troppo a testa. È come le analisi. Ho visto fare, e questo la testa non ce la deve mettere solamente il consulente, il professionista, ce la dovrebbe mettere anche poi il cliente dall'altra parte, che però spesso si affida e quindi non sa bene. Ho visto anche vendere delle cose chiamate con dei nomi, tutti bazzosi, e il cliente dall'altra parte non capire niente e quindi affidarsi di cuore a questa cosa, però questo
poi diventa controproducente, quindi alla fine, ecco, quindi
sì, questo diciamo non è intelligente, che vendere, secondo me, esatto, e non è di testa, esatto, da parte di chi fa comunicazione,
esatto, perché il ghiaccio agli eschimesi puoi venderlo una volta, ma dopo, quando capiscono che non se ne fanno nulla, poi tu non soltanto non lo vendi più a quell'eschimese, a quell'igloo, ma a tutta la fila di igloo, a tutto il paese e a tutto il continente.
Sì, anche perché per fare comunicazione ci vuole testa, ma ci vuole testa nel senso che capire anche che parlare per acronimi ad una persona e poi dirgli guarda ti ho
che
fatto...
sono digital specialist,
no,
of,
io
American
adesso
what's
c'ho una buzzword che prima o poi tratteremo, che è un'altra tipo funnel che mi fa scattare l'orticaria, e questa è il PED.
Ok.
Sì. Tu lo fai il PED? Ce l'hai il pedigree?
Sì, ma non lo dico.
Ce l'hai il PED?
Lo faccio a casa.
Farò fare padding, cos'è, una cosa porno il padding? Cioè, PED sta per piano editoriale digitale. Ma chiamarlo piano editoriale digitale o spiegare a un cliente che si tratta di piano editoriale digitale non è più chiaro, non è più livello di comunicazione più diretto, sì. E l'altra persona si rende conto di quello che noi gli diamo in mano, invece di dire sai ti faccio un PED dopo che ho analizzato le tue personas, cioè ma va a cagare, yeah. Scusa, mi sento un po' maionchi in questo momento.
No, ma io mi associo, lo diciamo, allora ognuno pensa a una persona e poi di cuore diciamo 1, 2, 3, ma vai a cagare. Allora, fare marketing con la testa e con i piedi, importantissimo mettere insieme più teste diverse per arrivare all'obiettivo. E quindi un'altra domanda che faccio a te, ma faccio anche a me.
Se le fa e se le canto.
Me le canto, me le suono. Dopo canto proprio. Ma come scegliere le teste da far partecipare al progetto? Su quali criteri? Cioè, perché questa è il cacciatore di teste?
Le Dunter.
Come le sceglie le teste? Quali taglia e quali assume?
Di solito fanno gli HR, tanto per fare il figo usare un po' di acronimi, perché fa vedere che facciamo
HR salute.
Quando vanno a selezionare, sono gli headhunter, che fa sempre molto figo, no? Certo. Dire quelli delle risorse umane, quelli dell'ufficio personale. Quando vanno a cercare le persone, gli fanno mille test, gli fanno fare anche dei giochi di ruolo, gli fanno mille domande. Non è semplice selezionare le persone.
Infatti era più che altro una risposta eventualmente... scusate.
Si sta ammazzando anche lui, perché non so, ci sono i cacciatori di testa che stanno mirando alla sua
ma
di
questa,
testa.
Ma questa è la persona che ho mandato a cagare, che mi ha mandato un colpo e sto morendo in diretta. Sì, infatti più che una risposta sul metodo in generale, io chiedevo un po' una tua considerazione personale per quanto mi riguarda, ad esempio, quando mi trovo a scegliere i miei collaboratori, che fa figo di ricevere cazzo, i miei collaboratori...
schiavi.
Schiavi.
Sì.
Certo.
Andatevi a ascoltare la puntata 3 di Buzzword se non sapete chi è lo stegista del reame. Stegisti, soffrite.
Adesso volevo dire invece una cosa seria, volevo dire che una cosa che diciamo valuto molto è la fame, la voglia di arrivare, perché poi il metodo e le nozioni con fatica ovviamente, quindi anche la voglia di sacrificarsi, le nozioni poi alla fine si apprendono se uno ha voglia, però quella propensione appunto al sacrificio, a porsi degli obiettivi sempre nuovi, quella si insegna molto peggio.
A me interessa molto quando ci sono dei team avere anche punti di vista differenti, perché ti aiutano un sacco ad avere una visione. Una delle cose a proposito dei vari progetti che seguo è anche chiamare in causa persone che non c'entrano proprio niente col settore e fare io faccio spesso, no? Posso dire un'altra cosa che fa figo? Faccio delle user research.
Ci faccio l'albero di Natale con le user research.
Quando fai queste cose chiami in causa anche degli utenti per capire se quello che stai sviluppando funziona o non funziona.
La casalinga di Voghera.
Sì, anche, perché no, anzi loro sono importantissime. Per me la casalinga di Voghera vale mille volte di più di una super influencer, perché la casalinga di Voghera la passata di pomodoro la compra e quindi spende i suoi soldini, e se ti dice che la passata è buona e ci ha speso i soldi, ovviamente vale di più di una che invece viene pagata per dire che buona, e poi la passata magari non la mangia neanche perché è super dieta, per cui parentesi giadosa ci voleva.
Però
ovviamente
viene invitata magari all'evento della passata di pomodoro.
Certo, ovviamente super in target.
Okay.
Non è facile, comunque ti stavo dicendo, beccare le teste. Secondo me una delle cose importanti è la curiosità nelle persone.
Molto,
mi piace molto la curiosità, e mi piace l'approccio umile anche al... e di scoperta che c'è alle cose, perché questo è quello che ti consente poi di andare avanti.
E scommetto che tutti i nostri base ascoltatori sono dei gran curiosioni, e proprio per questo adesso andiamo a svelare loro le nuove rubriche di questa settimana. Partiamo con contaminazioni.
Allora, la testa è importante, dicevamo, perché è quella che un po' razionalmente, il nostro emisfero razionale, che qual è? Il sinistro, giusto? Come facciamo a preservarla questa capoccia? Perché? Perché una delle cose che si dice frequentemente è: ma sei caduto dal seggiolone, che hai battuto la testa. Perché? Perché è importante preservare il nostro neurone, le nostre sinapsi.
È importante preservare il nostro neurone, quindi intanto come prima cosa diamo anche un messaggio sociale: ragazzi, non spaccatevi di droga, perché altrimenti non diventerete mai dei marketers così geniali da buzzword per venire citati in buzzword. Quindi se volete venire citati nelle puntate di buzzword, non drogatevi, questa è la prima cosa. Ma dopodiché state attenti anche alla vostra testa e dove la mettete e come insomma la utilizzate.
Fin da piccoli, perché anche da piccoli potete utilizzare una cosa a protezione della vostra capoccia.
Sia dal seggiolone che dal triciclo, e poi man mano dalla bicicletta e così via. Non sono le rotelle, ma è il casco. E andiamo all'alba, fra i pionieri del ciclismo e quindi dello sport in generale. Siamo all'inizio del Novecento. E parliamo quindi dell'introduzione del casco. Perché?
Dove mi porti?
Ti porto a Boston nel 1903. Non ci sono mai stato a Boston.
Bella Boston.
Me
ci torno volentieri.
Me l'hanno detto,
anche...
me l'hanno raccontato.
Harvard. Vabbè.
Il 30 maggio del 1903 al velodromo di Boston, appunto durante una corsa ciclistica, in questo caso di mezzo fondo, un famosissimo ciclista su pista dell'epoca, tale Harry Elks, purtroppo cadde e venne travolto dal resto del plotone, dal resto del gruppo.
Che
quindi purtroppo non fece una bella fine. Quindi la presenza così numerosa di stampa, di spettatori, l'importanza della gara, l'importanza dell'atleta coinvolto, fece sì che per la prima volta nel 1903 si aprì un dibattito pubblico sull'utilizzo del casco, cioè sulla necessità di reintroduzione dell'utilizzo del casco, appunto in modo da poter preservare, salvaguardare la salute degli atleti. Da lì poi il resto è storia, nel senso che a seconda delle epoche il casco si è di volta in volta evoluto, dal cuoio morbido al cuoio più pesante, poi fino a tutte le altre evoluzioni, addirittura i modelli aerodinamici che vengono utilizzati adesso per la cronometro, rimanendo nell'ambito del ciclismo, ma anche penso a tutti quelli che sono poi i caschi dell'aviazione, i caschi dell'automobilismo e così via. Quindi ecco, anche questa settimana per la rubrica contaminazione siamo andati un po' ad indagare una curiosità nel passato, nelle origini appunto delle modalità per preservare il nostro bellissimo capoccione così ricco di idee.
E adesso è arrivato il momento di geniale.
Ma là Giada, che per la rubrica di segnale ti portiamo in pista, ti portiamo a Misano?
Mo Sciarbole, mo davvero? Mo ci sono anche Tertle? No, perché io sono un po' sul versante bolognese.
Eh no, però alza Valentino, perché ci siamo noi, sei io, Loris, Enza Lorenzo. E ecco, allora volevamo parlare dell'utilizzo del casco, che faccio tutte le volte che corro a Misano.
Allora Valentino, dimmi un po', ma...
No, basta, non ce la faccio più. Sono uscito da questo corpo. Allora, la generata di questa settimana riguarda sempre l'utilizzo del casco.
Quindi contaminiamo...
Ma l'utilizzo del casco in pubblicità.
Sì, contaminiamo praticamente la nostra buzzword testa, è arrivata a contaminarci, ma arriva anche ad essere poi sostanzialmente la genialata della settimana, parlando dell'utilizzo del casco come location, come luogo, come canale per fare marketing.
Il casco per la moto.
Davvero? Caro Valentino, tu lo sai bene perché tu sei un grande esperto di merchandising, perché con VR46 diciamo che di merchandising ne è stato fatto tanto, e non solo la tuta ma anche il casco, anzi soprattutto il casco, che è una delle cose peraltro più preziose perché protegge, dicevamo, il nostro luogo dei pensieri, ma anche il luogo del raziocinio e quello che ci serve comunque per progettare le nostre campagne di comunicazione. Può essere soprattutto nel moto mondiale utilizzato come, dicevamo, billboard, cioè viene appiccicata della pubblicità all'interno del casco. Perché è importante, Carlos Valentino? Raccontamelo.
Allora, è molto importante.
Chi sei in questo momento?
Sono Carlos Bellini. No, allora diventa molto importante perché negli sport di velocità in generale, quindi il moto mondiale in questo caso, perché abbiamo pensato a Valentino, perché lui è famoso per delle rivisitazioni del suo casco che vengono fatte esclusivamente in occasione del Gran Premio di casa per lui, che è quello di Misano. Ma in generale in sport di velocità, quindi anche nella Formula 1, il casco è l'elemento insieme alla livrea dell'auto. Diciamo che la livrea dell'auto e della moto è quella che dà visibilità e riconoscibilità alla marca. Uh-huh. Il casco invece è ciò che dà visibilità e riconoscibilità al pilota.
Che quindi, poi quando si tolgono il casco, attenzione, si mettono il cappellino, che è anche quello super brandatissimo.
Esatto, però quindi diciamo che da lontano, da un qualsiasi circuito, dagli spalti, anche se da lontano, il giallo, io riconosco subito che quello è Valentino Rossi. E su quello poi c'è tutta l'evoluzione di quello, deriva poi dall'inserimento delle varie piattaforme di broadcast, quindi ad esempio alcune pay TV che danno la possibilità di scegliere addirittura l'inquadratura. Quindi di fatto il primo piano è un qualcosa che viene più volte ripetuto, oppure la ripresa da dietro, e quindi è un ottimo posto il casco dove inserire la propria pubblicità. E quindi noi, ad esempio, Valentino, facciamo un marchettone Monster, tanto per dirne una, è il graffio della mano della M di Monster è riconoscibilissimo nel casco di Valentino, ma così per tutti gli altri. Ecco.
Bene, caro Carlo, siamo arrivati anche qui al termine della nostra puntata dedicata alla testa e alla capoccia. Che poi capoccia, se ci penso, business leader, e quindi lead
of communication,
per esempio, lead of marketing, lead of qualcosa. Quindi il capo non solo va...
Lead non sa chi sono io. Sei una cazzata.
Led non sa chi sono io, cos'è? Una roba che led, pensa, certo, alle lucine di Natale, certo, ci avviciniamo, certo. Siamo un po' in clima prenatalizio. Comunque la testa, la parola comunque testa, la parola capo, la parola head è comunque presente nel mondo del business, ovviamente declinata nella sua formula inglese o in generale nella gergalità italiana, il super capo, direttore mega galattico, molto fantoziano. Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia durante questa puntata di Buzzword. Grazie per aver votato comunque e aver partecipato al nostro sondaggione sulla pagina Facebook, che vi ricordiamo è sempre lì pronta ad aspettare i vostri commenti. E potete anche scriverci a buzzword@contenthub.it. E perché no, vi ricordiamo che Carlos cerca sempre la fidanzata vestita da Babbo Natale, non una befana. Attenzione, prestate bene attenzione.
La cerco nel senso che l'ho persa e non la ritrovo più.
Regalategliela a Natale.
No, ma quella proprio.
No,
scherzo, dai, allora. Ciao da Carlos Bellini.
Ciao da Giada Cipolletta.
Ma soprattutto ciao da Buzzword.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.